Astronauticast. Astronauticast, puntata 31 della stagione 19. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è giovedì 4 giugno 2026. Con me questa sera in configurazione Soyuz ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, mentre da Verona...
Da Verona vi saluta la Vero, ciao, buona serata.
E da Milano...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ciao Paolo e ciao Vero. Come consueto invito a interagire con noi se ci state seguendo in diretta attraverso i social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch. Altrimenti se ci state ascoltando in differita in versione podcast potete trovarci nelle nostre altre emanazioni sui social, quindi magari anche su X o anche su forumastronautico.it. Ci trovate ovunque, vi basta digitare Astronauticast, in qualche maniera vi compariamo. Dunque, è stata una settimana in generale abbastanza tranquilla, se non per un evento proprio col botto, e ce ne parla Vero.
Iniziamo col botto veramente. Allora, nella notte tra giovedì 28, quindi praticamente dopo il podcast, e venerdì 29, il New Glenn era in rampa per fare uno static fire in vista del lancio che avrebbe dovuto avvenire oggi, quindi giovedì 4 giugno, ed è scoppiato, è esploso in rampa. Purtroppo questa non è una di quelle esplosioni di cui possiamo godere come quelle dello Starship. Lo Starship viene fatto esplodere più o meno volontariamente, e comunque è una politica di SpaceX migliorare poche cose ad ogni lancio, raccogliere tutti i dati possibili del lancio, quindi del razzo in volo nel suo ambiente naturale, e poi migliorare lancio dopo lancio. Blue Origin non fa così. Blue Origin ha un processo più governativo in cui prepara il tutto, quindi il suo motto è gradati in ferociter, quindi con calma e con determinazione. Arrivano in rampa perché sono sicuri all'80-90% di avere un prodotto che non fallisce, o che comunque devono fare i primi voli di test, ma comunque per la maggior parte il prodotto è finito. Quindi purtroppo questo
sì,
è...
Sì, tu Vero dici governativo anche un po', è quello che fa NASA, di solito non fa dei test esatto, così distruttivi e interattivi come fa SpaceX, ma magari spende molto più tempo per fare analisi su analisi, magari prima esatto, al computer, oppure testando le singole parti in banchi di prova apposta per fare questo tipo di prove, e cerca di arrivare al lancio vero e proprio senza di fatto un vettore fatto e finito e pronto per partire senza fare ulteriori test.
Esatto. E quindi niente, erano tornati in rampa per tra l'altro era un ritorno al volo del New Glenn, perché nel volo precedente, il terzo volo del New Glenn in generale di questo tipo di vettore, c'era stato un problema al secondo stadio che non era riuscito a portare il payload nell'orbita corretta. Quindi l'FAA aveva chiesto un'indagine e avevano bloccato i voli fino a tipo 3 giorni prima dell'arrivo in rampa di questo New Glenn per fare questo static fire, un test normalissimo che si fa di accensione dei motori prima del lancio vero e proprio per poter lanciare oggi. Allora, quella sera c'era stato già un tentativo di static fire un'oretta prima, quando il deluge system, quindi questo sistema di fontana d'acqua, si era attivato, ma dopo un po' era stato chiamato l'abort, o il razzo stesso aveva sentito che c'era qualche tipo di problema, aveva bloccato il tutto e i motori non si erano accesi. Un'oretta dopo si è ritentato, Quindi è partito il Deluge System, lo vediamo bene anche nei vari video che sto mandando di NASA Space Flight, che ringrazio perché avevano videocamere dappertutto, quindi hanno fatto una compilation di tutti i video da tutte le angolazioni possibili. Si vede anche il pad, il VAB super illuminato. Quindi si era attivato il Deluge System, si erano accesi i motori, ma la luce dei motori era particolarmente intensa. Generalmente, quando il New Glenn si accende, non è così intensa, e da lì è divampato in un'esplosione che ha mangiato, distrutto completamente il razzo.
Tra l'altro, tu,
L'esplosione.
vero, parlavi
Sì.
del VAB illuminato. Abbiamo delle foto anche tipo da Orlando, che si trova a
Sì, è una roba.
parecchie chilometri di distanza dal Kennedy Space Center, in cui in lontananza si vedeva questo bagliore proprio per fare. Penso di aver letto che questa è l'esplosione più potente mai registrata appunto nella Space Coast
Sì. E
orientale degli Stati Uniti.
a dir la verità, è la seconda esplosione più potente mai avvenuta dopo quella dell'N1 nel 69. Era esploso l'N1 sovietico, che era più grande, aveva più propellente e tutto, e quella era stata l'esplosione più grande. Questa è la seconda mai avvenuta proprio, e la più grande nella Space Coast. Ci ricordiamo forse nel 2016 il famoso Amos 6, che era quella missione con un Falcon 9 a bordo, in cui purtroppo il Falcon 9 è scoppiato in rampa anche lì. Lì eravamo sul pad 40 e aveva fatto molti meno danni, perché il Falcon 9 è un po' più piccolino del New Glenn, e qui invece ci sono diversi danni al pad. La cosa positiva, due cose positive: nessuno si è fatto male, e non c'erano payload a bordo. I payload dovevano essere dei satelliti della costellazione Amazon Leo, sempre quella di Blue Origin, ma erano non erano ancora integrati, quindi erano in un edificio lì a fianco Memory, Blue Origin, ma anche SpaceX, dal famoso Amos 6. Da allora nessuno più, o credo quasi, integra i payload durante un test di static fire prima del lancio. Qua vediamo già i danni al pad, ma volevo tornare un attimo all'esplosione perché non si capisce al momento, è troppo presto per dire che cosa è successo, ma si vede chiaramente che parte dalla base del razzo. Parte dalla base, si espande in verticale, poi ad un certo punto c'è questa ulteriore esplosione nella parte più alta, dove sembra che ci sia, dove c'è la base del secondo stadio del New Glenn, fondamentalmente. Guardando un video di Scott Manley, lui dice: "Io non sono sicuro che il secondo stadio sia esploso in seguito all'esplosione del primo stadio, perché durante gli static fire non ha senso andare a caricare il secondo stadio di propellente. Quindi è probabile che il secondo stadio fosse vuoto e quella seconda esplosione fosse semplicemente dovuta a magari era la parte superiore del primo stadio, era perché ci si chiedeva: ma quella seconda esplosione lì, quindi, cioè, è scoppiato prima il primo stadio e poi il secondo stadio?" In realtà, durante nel bel mezzo dell'esplosione si vede il secondo stadio cadere giù, quindi non si capisce bene se si è esploso anche il secondo stadio oppure no. Quindi, insomma, di chiaro non c'è ancora molto. Quello che si vede bene è l'onda d'urto, che qua forse si riesce a capire, sì, si riesce a capire anche da questi video, e queste striscioline che viaggiano nell'aria sono i COPV, i famosi, come si chiamano? Overpressure Vessel,
Composite
Composite,
Overpressure Vessel.
quelli che anche erano caduti in Polonia a seguito di un volo di un Falcon 9, quasi integri, perché sono delle sfere di un materiale molto resistente e quindi praticamente non sono esplosi, ma volano via a pezzi magari, però volano via e fanno danni anche quelli. Danni al pad, torniamo ai danni al pad. Dunque, quello che è successo è che ci sono due torri antifulmini lì vicino, di cui una non è rinforzata, è una semplice torre antifulmine, e la seconda invece è rinforzata perché dovrebbe far parte anche del sistema di lancio, quindi è una torre di supporto con gli umbilicali e tutto. Questa torre di supporto è rimasta in piedi, molto danneggiata, molto ammaccata, ma è rimasta in piedi. Invece la torre singola di antifulmine, quella è caduta proprio durante l'esplosione. Quella rinforzata si è vista molto dondolare durante l'esplosione, però Dave Limp, che 3 o 4 giorni dopo, non appena il pad era libero da poter andare a visitare, è andato subito a vedere com'è la situazione e dice che quella non è da ricostruire, si può riparare in situ. Poi bisognerà in realtà vedere, questa è una prima visita, così giusto per capire a grandi linee la situazione, bisognerà vedere le fondamenta, bisognerà vedere che cosa anche sotto al pad è stato danneggiato, perché sotto comunque ci sono delle tubature, ci sono le connessioni elettriche, c'è dell'altro. Vediamo i danni visibili, non, al momento non vediamo i danni sotterranei. Comunque lui dice, ok, la prima torre, quella antifulmine, la dobbiamo ricostruire, la seconda, cioè in realtà lui non la nomina neanche, voleva solo vedere i lati positivi, però certamente vediamo che è a terra, è quella da ricostruire. La seconda torre invece, quella rinforzata, di lui dice si può riparare lì dov'è, non dobbiamo ricostruirla da zero. La torre dell'acqua sta benone, la torre dell'acqua è quella un po' più lontana, quella che supporta il famoso deluge system, eccola qui, è in linea d'aria più o meno nella stessa direzione della torre antifulmine che è caduta, però è più lontana e quella non ha subito modifiche. Tra l'altro parlavamo in pre-puntata prima con Paolo che guardandola da qui, adesso che guardiamo ogni dettaglio, la vedevamo nera, dicevamo cavolo si è proprio bruciata, invece in realtà c'è una immagine del prima e del dopo che possiamo vedere qui ed era già nera, eccola qui. Quindi effettivamente sembra che insomma non abbia subito danni così a prima vista.
Sì, la cosa che dicevamo prima con Veronica mi ha sorpreso è nella foto del dopo l'esplosione, una delle foto dall'alto, è non vedere un cratere principale dell'esplosione o altri buchi di dimensioni rilevanti, per esempio sulla rampa in cemento di accesso al pad. È come se l'energia di questa esplosione si fosse sfogata soprattutto verso la torre parafulmine che poi è caduta e soprattutto verso l'alto. Riguardando il video che mandavi in loop, nell'inquadratura a largo campo si vede il fungo dell'esplosione che assomiglia a un fungo nucleare proprio perché l'energia non è lontana come ordini di grandezza e si alza subito in alto questa nuvola, questo fungo. E poi un altro particolare interessante da questi video, subito dopo l'esplosione la torre di servizio ha ancora delle luci in funzione, quindi ci sono ancora delle connessioni elettriche pochi istanti dopo l'esplosione.
È vero. Io infatti, come dicevo anche in pre-puntata, mi aspettavo di vedere il deserto, cioè tipo una Chernobyl, la distruzione, tutto a terra. In realtà no. Quindi, per quanto sia brutto la situazione, non mi sembra poi così tragica effettivamente come magari poteva sembrare data l'esplosione. Adesso non hanno divulgato al momento i dati di questa esplosione, quindi quanto propellente c'era a bordo, quanto la potenza della detonazione, però io sinceramente non la vedo poi così brutta, anche se comunque diversi mesi di lavoro ci sono. Qui si vede
forse,
anche bene.
Forse dico una stupidata, però rimanendo col paragone di una testata nucleare, ad esempio proprio pensando a quelle sganciate a Nagasaki e Hiroshima, sono state fatte detonare non ad altezza del suolo, ma più in alto proprio per avere un effetto devastante maggiore. Qui abbiamo avuto la fortuna che di fatto il New Glenn era a livello del suolo, quindi come diceva Paolo molta dell'energia si è sviluppata in alto e verso diciamo il basso o il perimetro tutto sommato è rimasta contenuta. Poi forse ho detto una stupidata, ma
sono tutte supposizioni. In ogni caso, adesso qui ad esempio da questa foto satellitare dei satelliti della Planet Lab del 31 maggio vediamo la vegetazione bruciata tutto attorno, è circa 1 chilometro di vegetazione bruciata. Quindi il calore comunque in basso si è espanso, ma non il botto, cioè non l'esplosione. Può essere anche per quel motivo lì. La si vede anche dai radar, tra l'altro, che è arrivata a circa 10 km di altezza il calore. Tornando ai danni sul pad, qua vediamo bene, vediamo, aspetto di riaggiungerlo allo stage, ok, anche i danni all'Erector, che è quel sistema di verticalizzazione del razzo, perché il New Glenn 7x2, che è questo, quindi 7 motori del primo stadio e due del secondo stadio, viene trasportato al pad in orizzontale e poi su questo pad Erector, e poi viene appunto alzato, verticalizzato, come fanno i Soyuz, per esempio, come fa anche il Falcon 9. No, è distrutto, quindi è da ricostruire, ma Dave Limp, che è il CEO di Blue Origin, diceva che in realtà era già da un po' che pensavano di costruire un sistema per portare il New Glenn 7x2 in rampa in verticale. Già lo vogliono fare per quando costruiranno il 9x4, che è la versione heavy del New Glenn, con 9 motori del primo stadio e 4 dello stadio superiore. Perché è meglio portare un razzo in rampa in verticale? Perché non tutti i payload possono essere verticalizzati, possono modificare la loro posizione da orizzontale a verticale, oppure bisogna costruirli in modo tale che nel momento in cui tu lo fai non ci siano danni al payload, quindi le connessioni rimangano intatte e tutto quanto. Quindi ci sono dei payload che sono costruiti appositamente sapendo su quale razzo andranno a volare, in quel modo. Se tu porti il razzo direttamente in verticale è molto più facile anche per i satelliti a bordo, perché li porti così come sono in verticale, e quindi lo vogliono fare anche per questo 7x2, probabilmente anche per aprirsi un po' il mercato, insomma. Quindi Dave Limp dice: non lo vogliamo ricostruire, perché tanto stavamo già pensando di cambiare il sistema.
Se posso dire una cosa riguardo alla cosa che hai detto prima, riguardo al caricamento dei payload in verticale e in orizzontale, magari sembra una banalità, però se ci pensate non sono tanti, anzi sono quasi nessuno i vettori che vengono, che il payload viene integrato quando il razzo è in rampa. Lo faceva giusto lo Space Shuttle, che aveva una struttura apposita per poter caricare, lo shuttle. Ma lì meramente per questione di peso, quando il razzo era già in rampa, però per la maggior parte dei casi il payload viene integrato, nell'hangar. Quindi se tu hai il tuo razzo che è, studiato per muoversi in orizzontale, puoi essere verticalizzato in un secondo momento, come dice Vero, tu devi studiare il payload in modo che possa, sopportare tutte queste due configurazioni. Nulla che non si possa fare, ma di sicuro comporta un aumento di peso, quindi un razzo che da orizzontale diventa verticale, prevedere che ci siano le giuste protezioni al payload per cambiare questa configurazione, è di sicuro è una complicazione, un aumento di peso. Se si riesce a portare il razzo in rampa, anche per il razzo stesso, è tutto molto più semplice. È chiaro che il sistema deve essere, studiato. Insomma, non tutti hanno un sistema come NASA per SLS, che abbiamo questo gigantesco carro armato che riesce a portare un razzo verticale della stazza di SLS dal VAB, che è un hangar a sua volta gigantesco, possono fare questo tipo di manovre. Se, invece, si ha il budget e le infrastrutture per farlo, è sicuramente meglio lavorare sempre in verticale, tutto molto più semplice.
Un'altra cosa che dice Dave Limp dopo aver visionato il pad, dice che la Tank Farm è a posto, sta benone. La Tank Farm è quella zona dove ci sono i serbatoi. Qua mi ri riprendo una foto degli amici di NASA Space Flight, che segnalano quali sono i serbatoi di idrogeno liquido, che sono quelli gialli, e azoto liquido, che sono gli arancioni, i blu ossigeno liquido e i rossi quelli di metano. Dalle foto che vedevamo, dalle immagini sì che vedevamo, vediamo se riusciamo a trovarne una un po' più da vicino. Ci sono dei danni. Vediamo dei danni alla porta di questo edificio, e in fondo vediamo delle tende, e anche là in fondo ci sono i serbatoi sbruciacchiati, ma non distrutti. Quindi anche lì dice: stanno benone. Dave Limp dice: ok, per fortuna non sono esplosi, non è successo nulla di che, basta un po' di manutenzione e li siamo a posto. E meno male, perché questi sono la parte più difficile. Se fossero distrutti, sarebbero la parte più costosa e più complicata e lunga da ricostruire. Cos'altro? Dentro l'edificio qua che vediamo in sovraimpressione c'era il New Glenn, il booster precedente, Never Tell Me the Odds, che era quello che aveva fatto, se non sbaglio, due voli. Sì, perché questo era il primo lancio di quello nuovo, però non voglio dire stupidate. Comunque, il booster Never Tell Me the Odds e 3 secondi stadi. Tutto sembra messo bene, non ha subito danni. L'ultima cosa che dice Dave Limp è: voleremo ancora prima della fine di quest'anno, gradati in Ferociter. Allora, qui nel suo messaggio c'è un po' di contraddizione, perché gradati in Ferociter è il motto di Blue Origin, che significa con calma e con determinazione. Ricostruire o rimettere in piedi un pad di questo genere, secondo alcune fonti di Ars Technica, di chi lavora all'interno della costruzione dei pad, dice ci vorranno, nel migliore delle ipotesi, tra i 12-18 mesi. Se Dave Limp dice che entro la fine di quest'anno torneranno a volare, vuol dire che nel giro di 7 mesi lui pensa di ricostruire o riammodernare tutto quanto il pad. E non è molto, non è mica tanto gradatim. Però, insomma, lui è andato sul campo e insomma, ha visto la situazione. Come tempistiche, da un certo punto di vista possiamo riprendere in mano il discorso di Amos 6, perché all'epoca, nel 2016, quando il Falcon 9 è scoppiato con a bordo questo satellite sul pad di lancio 40, come dicevo prima, non aveva fatto gli stessi danni di un New Glenn, però SpaceX era tornata a volare sul pad 40 dopo circa un anno. È vero però che SpaceX aveva un altro pad di lancio disponibile, forse già il 39A addirittura, o comunque poteva lanciare da un'altra zona. Quindi è anche possibile che avessero preso tutto il loro tempo per mettere a posto il pad 40 nel frattempo. Blue Origin non ce l'ha un altro pad, questo è l'unico pad disponibile di Blue Origin, il 36 è l'unico a sua disposizione. Ne sta costruendo un altro in zona, non dove c'è l'LC-11, ma un po' più, non so se in terra, forse internamente, ma in teoria era quello per il 9x4, quindi il New Glenn Heavy. E comunque siamo ancora agli inizi, non ce l'hanno pronto. Sulla carta ce n'è anche uno in zona Vandenberg, ma appunto ancora sulla carta è ancora un'idea, non ce l'hanno ancora costruito, e quindi il complesso di lancio 36 è l'unico che aveva Blue Origin. E se vogliamo tornare a lanciare, per forza lo dobbiamo fare da qui e lo dobbiamo ricostruire il prima possibile. Le implicazioni di questo botto, dunque, fisicamente le abbiamo viste, abbiamo visto il New Glenn non esiste praticamente più, questo booster, l'altro c'è ancora per fortuna. L'esplosione è stata parecchio grande, come abbiamo visto, bisogna capire se gli altri pad sono stati impattati da questo. Adesso l'LC-11 non è attivo, è un sito di test di motori, quindi ok. L'SLC-12, che è quello un po' più a nord, è inattivo, ma gli altri due, che sono un po' più in su, ma non lontanissimi, abbiamo l'LC-13 che era stato acquisito da Viaspace per il loro razzo, e l'LC-15, ok, inattivo, e il 16 che è della Relativity Space, e anche qui lo stanno ricostruendo, quindi non sono pad attivi al momento. Sono in fase però di finale di costruzione, e quindi bisogna capire se anche queste due aziende potrebbero essere coinvolte nella questione oppure no. Qui più in basso invece sembra che non ci sia niente di abbiamo un pad inattivo. Aspetta, no, più in basso, quello più in basso più giù è l'SLC-46, ma è parecchio lontano, e insomma, quindi queste le implicazioni fisiche. Le implicazioni non così immediate, invece, di questo scoppio, e il grosso problema per Blue Origin è Lo possiamo vedere subito dalla questione, dalla questione Moonbase, che pochi giorni prima Jared aveva annunciato proprio Blue Origin come, come lanciatore, quindi, quindi il New Glenn, per il lancio dei due rover, quello di Lunar Outpost e quello di Astrolab, dopo le prime tre missioni Moonbase. E quindi dopo le prime tre missioni Moonbase, ok, ma prima del 2028, cioè prima della missione di Artemis 4, quindi ok, abbiamo tempo. Dave Limp dice che a fine anno torniamo a volare, ma bisognerà vedere. Non solo, lo Human Landing System di Blue Origin era stato selezionato per la missione Moonbase 1. Lo Human Landing System di Blue Origin è il Blue Moon Mark 1, che al momento sta benone, anzi è proprio notizia di questa settimana che ha passato i test, quelli di vibrazione, al Johnson Space Center, quindi lui sta benone. Il problema è che il New Glenn è attualmente l'unico razzo, realmente l'unico razzo che lo può portare sulla Luna, e lo Human Landing System era assegnato alla missione Moonbase 1. Il New Glenn l'anno prossimo dovrà lanciare anche il Viper di NASA, e quindi dovranno davvero velocizzarsi, altro che gradatim, per riportare il New Glenn in volo. Un asterisco sul fatto che il Blue Moon Mark 1 può essere lanciato solo dal New Glenn. Secondo Eric Berger, il Blue Moon Mark 1 potrebbe essere lanciato anche a bordo di un Vulcan, ma il Vulcan è grounded, quindi è a terra, perché aveva avuto quel famoso problema con il booster laterale a stato solido, che gli era partito un nozzle, un ugello, e quindi l'FAA aveva fermato i voli. È vero che questa settimana è stato postato il fatto che stanno integrando un adattatore per alcuni payload, non ricordo quali, quindi probabilmente a breve la FAA rilascerà il go per poter lanciare il Vulcan. Il Mark 1, il Blue Moon Mark 1, potrebbe anche, volendo tantissimo, lanciare a bordo di un Falcon Heavy, se Jeff volesse chiedere ad Elon di dargli una mano. Però potrebbero esserci delle incompatibilità tra il Blue Moon e il Falcon Heavy. Perché? Perché il Blue Moon funziona a ossigeno liquido e idrogeno liquidi, che devono essere mantenuti ad una certa temperatura perché sono propellenti criogenici, e il secondo stadio del Falcon Heavy invece funziona a RP1, che è quella specie di, come si dice,
kerosene,
che per razzi, e che non ha questi problemi di temperatura così come hanno i propellenti criogenici, quindi non ha tutte queste attenzioni per i propellenti criogenici. Vuol dire che il serbatoio dell'idrogeno liquido, che è quello più cattivo tra i propellenti, quello più insidioso, potrebbe essere a contatto con delle parti del secondo stadio del Falcon 9 e del Falcon Heavy che non vanno bene, che sono troppo calde, ad esempio. In più, essendo ossigeno liquido e idrogeno liquido, è il Blue Moon è soggetto al boil off, quindi quell'evaporazione spontanea che accade a questi propellenti nello spazio. Il secondo stadio del Falcon Heavy non ha fessure di ventilazione, non ha sistemi di ventilazione per il boil off, quindi non fondamentalmente, realmente solo il New Glenn può lanciare il Blue Moon Mark 1. Il Blue Moon Mark 2, invece, che è quello che dovrebbe essere utilizzato su Artemis 3 l'anno prossimo, sarà lanciato sul New Glenn 9x4, quindi la parte heavy, che parte sempre dal campo dell'SLC-36, e quindi di nuovo lo dobbiamo ricostruire. In diversi hanno chiesto, ma scusa allora a Dave Limp e a Blue Origin, ma allora non possiamo prendere l'occasione a questo punto per passare direttamente al New Glenn Heavy 9x4 e lasciare da parte il 7x2? Dave Limp ha detto no, perché noi il 9x4 l'abbiamo sempre detto che lo vogliamo costruire sulle lezioni imparate dal 7x2. Ora, il sistema di produzione del 7x2 funziona benone, ci abbiamo preso la mano nel produrre velocemente, diciamo, i pezzi del 7x2, e comunque lo dobbiamo far volare per imparare sempre di più, per poi costruire il 9x4. Quindi mantiene la linea originaria, continuerà con il New Glenn 7x2 e poi in futuro vedremo il 9x4. E comunque sia, per Artemis 4, quindi per la missione del 2028, adesso manteniamo le date, le ultime date che ci ha detto Jared, ma può essere che adesso le cose si modificano. Quindi per la missione che porterà gli esseri umani sulla Luna con il Blue Moon Mark 2, questo lander dovrà essere certificato per il volo. E per certificare al volo il Mark 2 dobbiamo fare un sacco di test con il Mark 1. Tutto ciò per dire che il Mark 1 deve volare e deve volare tante volte sul New Glenn. Quindi non ci sono molte alternative. E c'è un altro problema, che è il fatto che abbiamo visto partire questa esplosione dalla parte inferiore del primo stadio, forse dalla zona dei motori, non si sa ancora niente. Se così fosse, questi motori B e 4 sono gli stessi che utilizza anche il Vulcan, che appunto, di nuovo, il Vulcan è attualmente grounded, quindi a terra, per il motore e per il problema ai motori allo stato solido. Se l'FAA rilascia la licenza per poter volare al Vulcan e poi viene fuori che invece i BE4 hanno dei problemi perché il New Glenn è esploso a causa dei BE4, il Vulcan è di nuovo grounded perché utilizza gli stessi motori un po' modificati, ma insomma, ecco. E un'altra conseguenza importante per Blue Origin, la costellazione Amazon Leo. Questi satelliti possono essere lanciati un po' con tutti i lanciatori pesanti che abbiamo sul mercato, però l'Atlas 5 di ULA è in fase di pensionamento ed è uno di quelli che lancia la costellazione Amazon Leo. Anzi, un volo è stato fatto proprio il giorno dopo dell'esplosione del New Glenn con a bordo i satelliti Amazon Leo. Blue Origin aveva acquistato un tot di voli dall'Atlas 5 e quello che ha appena lanciato è il penultimo, il prossimo sarà l'ultimo e sarà a luglio. Tecnicamente noi potremmo lanciare su altri Atlas 5, ma appunto è in fase di pensionamento. Esistono altri Atlas 5 comunque, oltre a questo che lancerà a luglio, solo che gli Atlas 5 che lanciano i satelliti Amazon Leo sono nella versione 551, che vuol dire 5 metri di fairing, 5 booster a stato solido e un motore del secondo stadio. Esistono at altri Atlas 5 che però sono gli N22, cioè nessun fairing, due booster a stato solido, due motori del secondo stadio. Perché nessun fairing? Perché sono gli Atlas 5 teoricamente dedicati allo Starliner. Noi dello Starliner non sentiamo più parlare da parecchio. Quindi possiamo usare quegli Atlas 5 lì per lanciare gli Amazon Leo? E ci mancano i fairing, non ce li abbiamo e quindi non possiamo usare quegli Atlas 5 lì per lanciare. Quindi il prossimo Atlas 5 sarà quello dell'ultimo della costellazione che lancerà la costellazione Amazon Leo. Poi chi altri può lanciare questa costellazione? L'Ariane 6 che 4-4 facendo le corna, lui continua a lanciare tranquillamente senza problemi dal complesso di lancio in Guyana francese. Ha lanciato anche lui da poco parte della costellazione, lancerà ancora, noi non lo tocchiamo, noi speriamo che continui a funzionare. Poi c'è il New Glenn che ne è grounded e il Vulcan di Ula che attualmente è grounded e potrà essere grounded di nuovo più avanti. Quindi si riduce sensibilmente la possibilità di lanciare questa costellazione, ma perché mi impunto così tanto su questa costellazione? Perché tanto dico una costellazione di Blue Origin con dei satelliti che imitano, comunque vogliono fare la stessa funzione degli Starlink, perché è così importante per Blue Origin? Se non lancia adesso, lancerà l'anno prossimo o più avanti. No, perché l'FAA ha rilasciato per questa costellazione un range di frequenze sotto contratto, e questo contratto dice che io te le lascio queste frequenze, ma tu devi lanciare almeno metà della costellazione entro luglio di quest'anno. Metà della costellazione significa circa 1500-1600 satelliti. Attualmente siamo a 300 satelliti e ogni lancio porta 30-40 satelliti. Quindi entro 2 mesi devono lanciare tipo 1300 satelliti. Come fanno? C'è un rischio. È un problema grosso per Blue Origin e il rischio è che l'FAA tagli parte delle frequenze dedicate a questa costellazione, oppure l'alternativa è che si metta anche l'FAA una mano sul cuore, così come ha fatto anche altre volte per SpaceX, e visto l'evento di grosse dimensioni e tiri avanti, come dire, oddio, non mi viene la
Una
parola.
deroga.
Grazie, la deroga, insomma, e quando il New Glenn sarà pronto, poi torneremo a lanciare questa costellazione. L'FAA per questa esplosione non farà un'indagine, una cosa che mi ha colpito inizialmente, ma poi effettivamente, esatto, cosa fa l'FAA? Effettivamente ha senso, perché l'esplosione è avvenuta sul pad di lancio, non è avvenuta in volo, quindi questo significa che non ha impattato i voli degli aerei. Nel senso che ok, ci sta, ma se il problema dovesse essere ai motori, l'FAA non potrà rilasciare un New Glenn con un problema ai motori. Cioè, non potranno volare poi questi motori, dovranno andare a capire effettivamente la causa, dovrà essere comunque aperta l'indagine, però per il momento l'indagine potrà essere interna perché, esatto, l'FAA non ci sta mettendo lo zampino per adesso. Quindi queste al momento le implicazioni principali che riusciamo a vedere adesso. Quindi ritardo possibile per le missioni Moonbase. Ah, c'è da dire che Jared, ho una foto qui, il giorno dopo è andato direttamente lui a sorvolare il pad di lancio e poi è andato a parlare con Jeff e con i suoi collaboratori di Jeff, dicendo che la NASA, come ha già detto Jared, non sta con le mani in mano, è disponibile ad aiutare Blue Origin. Assolutamente, direi, perché ne va della missione, delle missioni Moonbase annunciate tipo 3 giorni prima. E quindi assolutamente dovrà fare tutto il possibile per aiutare Blue Origin a lanciare il prima possibile. E quindi sì, queste sono le implicazioni che vediamo al momento. Di sicuro ne usciranno altre ed è una notizia sempre in fase di evoluzione perché continuo a vedere articoli. Adesso io per questo riassunto ho letto tipo una ventina di articoli, ho guardato 2 o 3 video, ma anche già stasera ho visto che sono usciti altri 3-4 articoli sulle dichiarazioni di Jeff, di Dave Limp sul fatto che lancerà entro fine anno, che tutti dicono boh, ma come farà? E insomma, mano a mano che si va avanti usciranno sempre più articoli, quindi torneremo sicuramente a parlarne.
E a proposito di esplosioni, in questa settimana non è neanche uscito niente di ufficiale per quanto riguarda la missione, il flight test 12 di SpaceX, che anche quella era una cosa interessante da sapere, visto che per esplosioni intendo quello che è capitato allo stadio inferiore, chiaramente al booster di flight test 12, che è la cosa che è andata tra virgolette peggio e quella per cui anche l'FAA ha chiesto delucidazione a SpaceX e tutto questo sì. Lo rincaselliamo nel quadro di avere qualche cosa di pronto per poi fare quantomeno Artemis 3 se non possiamo né lanciare una Starship, se non possiamo lanciare un Blue Moon, che cosa ci attracchiamo? Ci attracchiamo al razzo, come si suol dire, in orbita bassa terrestre. Bene, io invece faccio bellissima notizia, grazie, vero? Da questa esplosione, vedete quante sfumature, quante cose sono emerse, quanto in realtà un privato allo stato attuale può in cascata causare conseguenze a tutto quello che si sta muovendo in NASA in questo ultimo periodo, soprattutto dopo il cambio di rotta imposto da Jared Isaacman. Allora, passiamo
Grazie
invece.
Vero per le 50 sfumature di esplosione.
Se ci state guardando in diretta, vedete già il bannerino della mia notizia. NASA ha ufficialmente dichiarato la fine della missione Maven. Durante tutti gli ultimi 6 mesi ci chiedevate spesso se avevano notizie di Maven, perché ve l'avevano già detto. Maven se ne stava tranquilla a fare le sue orbite intorno a Marte, nella sua orbita fortemente ellittica, con punto di massimo avvicinamento a 180 km, punto di massimo allontanamento 4.000 km. E come in tante altre occasioni, ogni tanto si veniva a trovare dietro a Marte rispetto alla Terra, quindi c'era il classico periodo di loss of signal, di perdita di comunicazioni con Terra. Si attende che transiti dietro il pianeta e dopo si riacquisisce il segnale. Il 6 dicembre questa cosa non è successa, a sorpresa. Nonostante Maven sia stata lanciata nel 2013, era ancora perfettamente funzionante, nonostante la sua missione primaria era calcolata per 2 anni, ma come spesso accade con le missioni spaziali, soprattutto quelle che funzionano bene o quelle di altro profilo come questa, stava funzionando praticamente da più di 10 anni. Non si è avuto più il recupero del segnale. Quindi siamo stati tutti col fiato sospeso, soprattutto a cavallo del Capodanno, per cercare di capire se gli scienziati in qualche modo fossero riusciti a recuperare le comunicazioni, e ci hanno provato per 6 mesi, come vi dicevo. Però proprio ieri, il 3 giugno 2026, NASA ha dichiarato ufficialmente che Maven è cessata, e questo implica anche che tutta una serie di formalità e di procedure per di fatto smantellare tutto l'ambaradan che serve per seguire una missione spaziale. È vero che in questi 6 mesi non si è riusciti a recuperare proprio niente di niente? No, qualcosina si è recuperato, perché analizzando i cosiddetti le registrazioni open loop del Deep Space Network, voi dovete pensare che quando il Deep Space Network, o in generale qualsiasi antenna, vuole comunicare con una sonda, fa quella che si chiama un closed loop, quindi un loop chiuso, dove c'è l'antenna che punta, trova la portante del satellite in questione, l'aggancia e inizia a comunicare. E se questo non accade, comunque c'è una specie di, adesso lo semplifico molto, il Deep Space Network continua comunque a registrare tutto lo spettro di onde elettromagnetiche che arrivano da una zona dello spazio. Magari il segnale è debole, però in questa registrazione ad ampio spettro, senza lock, senza portante, si è riuscito a recuperare qualche frammento di telemetria di Maven dopo che era emersa da Marte. E da questa telemetria che cosa hanno scoperto gli scienziati? Intanto che Maven era andata in safe mode, quindi era successo qualcosa che ha portato il computer di bordo della sonda a decidere di interrompere tutte le attività non essenziali per cercare di preservare il più possibile la sonda. Si è capito purtroppo che la sonda stava ruotando di 2,7 giri al minuto, che era una rotazione assolutamente non prevista, un assetto molto molto instabile, perché lo sappiamo, se la sonda inizia a ruotare in maniera incontrollata, non c'è possibilità per i pannelli fotovoltaici di orientarsi correttamente verso il sole, e questo quasi certamente ha portato all'esaurimento delle batterie di Maven, che a un certo punto non ha potuto più, con l'energia disponibile, sopravvivere nemmeno per quanto riguarda gli elementi essenziali per poterla fare comunicare, o comunque recuperare il suo stato di safe mode. Quello che però non si è capito è il perché, cos'è che ha causato questo safe mode e questa rotazione. Non lo sappiamo. Il team di ingegneri e di scienziati ci sta comunque ancora lavorando, perché entro fine dell'anno dovrebbe uscire un rapporto un po' più dettagliato su questo incidente. Magari nei prossimi mesi emergerà qualcosa di più interessante, magari per trovare la causa, che forse è l'aspetto più interessante di questo incidente, di questa perdita di segnale. Che cosa perdiamo con Maven? Cosa serviva Maven? Maven, dal suo acronimo già si capisce il suo scopo: è Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Penso che tutti sappiate, l'abbiate studiato anche a scuola, che Marte un tempo sicuramente aveva un'atmosfera più densa che permetteva anche la formazione di acqua liquida al suolo. Poi qualcosa durante le centinaia di migliaia di anni ha fatto sì che questa atmosfera diventasse sempre più tenue e sempre più sottile. Ma che cosa ha causato questa fuga verso lo spazio dell'atmosfera? Era semplicemente magari la dimensione di Marte, quindi la gravità ridotta, che ha impedito a questa atmosfera di rimanere stabile nel corso degli anni, o magari era successo qualcos'altro? ma Avena ha proprio aiutato a confermare una delle varie teorie che c'erano in auge per cercare di capire questo fenomeno di erosione dell'atmosfera, e ha scoperto e ha confermato che in realtà il Sole, guarda caso, ha avuto un ruolo essenziale per questo tipo di evoluzione dell'atmosfera marziana. L'attività solare, soprattutto nel periodo in quel periodo in cui è più intensa, scarica una serie di particelle contro l'atmosfera di Marte. In particolare si sono analizzate le radiazioni protoniche, i protoni provenienti dal Sole, che impattando sull'atmosfera, un po' come fa un meteorite quando impatta sulla Terra, che solleva, gli ejecta, quindi una grossa quantità di materiale schizza verso l'alto. Questo ragionamento lo potete trasferire alle particelle che incidono con l'atmosfera e le particelle scappano verso l'alto, sfuggendo alla gravità marziana. E quindi questo negli anni, questo lungo processo di bombardamento, soprattutto nel periodo di intensità maggiore solare, ha fatto sì che l'atmosfera marziana via via si assottigliasse. Hanno visto molto bene questo fenomeno, soprattutto nel 2024, quando c'è stata un'attività solare molto molto intensa, dove gli strumenti di MAVEN hanno proprio registrato un aumento di diversi ordini di grandezza delle particelle che sfuggivano dall'atmosfera marziana. Quindi proprio una causa diretta dell'attività solare sul processo di erosione dell'atmosfera marziana. Quindi pensate, tutte le tempeste solari che si sono succedute nelle centinaia di migliaia di anni hanno pian piano assottigliato l'atmosfera. Hanno anche visto una concausa. C'è stato un periodo in cui su Marte c'era una tempesta di sabbia al suolo molto persistente. Anche questo fenomeno atmosferico sul suolo, che apparentemente non si pensi possa avere delle conseguenze sull'atmosfera, in realtà eventi di questo genere provocano un riscaldamento globale, un mini effetto serra globale sulla superficie del Sole, e questo in certi periodi della storia evolutiva di Marte ha fatto sì che le particelle di acqua evaporassero più rapidamente del previsto, e anche questo ha portato così a una fuga, a un svuotamento progressivo anomalo di tutte le risorse atmosferiche, delle particelle atmosferiche, anche di acqua nella superficie, nell'atmosfera di Marte. Quindi MAVEN con i suoi strumenti ha portato veramente un sacco di dati scientifici utili per capire come si è evoluto Marte, e conoscendo più a fondo questi processi di deterioramento dell'atmosfera di un pianeta, si possono fare dei modelli, delle considerazioni che possono essere anche utili per studiare il comportamento dell'atmosfera terrestre, proprio che a sua volta è soggetta all'azione delle tempeste solari. Un'altra cosa molto molto importante che ha fatto MAVEN, e che purtroppo è un peccato averla persa, perché non riusciremo a recuperarlo, perché più o meno questi dati scientifici li abbiamo e li possiamo anche studiare negli anni a venire. MAVEN era un ottimo ripetitore di segnale per quanto riguarda le sonde, i rover che scorrazzano su Marte, Perseverance e Curiosity, per citarne due. Dato che MAVEN era comunque una sonda abbastanza moderna, aveva dei protocolli di comunicazione molto efficienti, che nel periodo più trafficato riusciva MAVEN da sola a gestire quasi il 18-20% del traffico dati da Marte verso Terra. E questo lo faceva anche grazie a, proprio come dicevo all'inizio, alla sua orbita fortemente ellittica. Quindi dava a MAVEN, nei periodi in cui stava sopra l'orizzonte rispetto a quello che c'è sul pianeta, a lungo, e quindi poteva dare una copertura molto continua e scaricare i dati a terra molto rapidamente, cosa che adesso non si può fare. È vero che intorno a Marte NASA ha ancora quattro sonde da utilizzare, perché vediamo, me le sono scritte. C'è Mars Odyssey, che però è una sonda lanciata nel 2001. Abbiamo Mars Express di ESA, che comunque NASA utilizza come repeater, che è stata lanciata nel 2003. Abbiamo il Mars Reconnaissance Orbiter, lanciato nel 2005. E quindi sono sonde più vecchie che di sicuro non hanno la tecnologia che aveva Maven, che era stata lanciata nel 2013. C'è il Trace Gas Orbiter, che è una sonda più recente, però da sola, poi non è studiata per fare prettamente da ripetitore. Quindi NASA ha perso tantissimo per quanto riguarda la possibilità di comunicare con Marte. Non dico che non si riesca più a comunicare verso Marte, ma magari per ricevere la stessa ordine di grandezza di dati, c'è bisogno di aspettare molto più tempo per avere questi satelliti nella posizione giusta o per avere le antenne insomma disponibili. Tant'è che NASA da un po' di tempo sta pensando di standardizzare il sistema di comunicazioni tra Terra e Marte e fare in modo che questo standard di comunicazione sia utilizzato anche da eventuali privati che adesso sì, con i lanciatori se lo sanno tutti quanti grounded, tante aziende possono avere la possibilità di lanciare verso Marte e sarebbe una cosa molto figa avere a bordo un sistema di comunicazione con uno standard riconosciuto da tutti in modo che qualsiasi sonda si spedisce su Marte può essere utilizzata come ripetitore per le missioni che magari sono al suolo. Quindi NASA sta spingendo molto e questo aspetto che magari è secondario, in realtà forse è una delle cose, una delle ricadute, le conseguenze più pesanti per il fatto che abbiamo perso i contatti con Maven. È un peccato, ci dispiace, però ribadisco, come tante altre missioni di spaziali, prendiamo atto che è durata più del 5-6 volte di più di quello che la sonda era stata progettata.
Al momento non sappiamo dov'è però ancora, vero? Non la vediamo più, non sappiamo che
Non so.
orbita ha e quindi non la
Non ho
troviamo.
letto niente riguardo la sua posizione. Di sicuro in orbita su Marte, probabilmente tra qualche centinaio d'anni precipiterà su Marte perché di sicuro non scappa, però della sua posizione ad oggi non sappiamo nulla. Nulla ci vieta che magari in futuro, con anche l'invio di sonde più sofisticate, si possano fare anche delle fotografie, magari della volta celeste da Marte, dato che non è trafficata come quella terrestre che ormai è pullula di Starlink, magari qualche campagna di fotografia a lunga esposizione per trovare una traccia di un satellite che non è uno degli altri presenti, magari si riuscirà a trovare la posizione e fare qualche ragionamento in più.
So che ci avevano già provato con Perseverance, ma con i dati della traiettoria che aveva Maven da sana. Adesso però che sanno effettivamente di quanti gradi ruotava, magari possono fare dei calcoli per capire che traiettoria ha preso
Ma è
e
difficile se
puntare.
cioè, anche sulla Terra fare la propagazione di quello che succede a una sonda dopo un po' di tempo è veramente molto complicato. E, tra l'altro, si fa proprio così quando le TLE, quindi i dati che si scaricano sui vari siti per tracciare, per conoscere la posizione esatta di un satellite in un dato momento. Non sono dati che si calcolano con una formula matematica. A un certo punto l'errore è talmente elevato che l'unico modo per aggiornarli è utilizzare i dati che arrivano dalle tracking station che visivamente li cercano e dalle fotografie, dal tracciato, ricostruiscono l'orbita e ricostruiscono i parametri da inserire nelle vostre TLE. Ci vuole proprio un tracking attivo, non è
Visivo, ho
esatto.
capito.
Siamo arrivati alla metà, all'apogeo della puntata. Come al solito, vi ringraziamo per il sostegno che ci date e vi invitiamo a seguire tutti i nostri social, come abbiamo detto inizio puntata, ma anche magari il nostro portale di notizie Astronauti News, dove i nostri articolisti scrivono articoli dedicati all'astronautica in italiano, ovviamente. Vi invito a partecipare a forumastronautico.it, dove la nostra community è nata ed è il punto di riferimento, il database di notizie spaziali in italiano, probabilmente più fornito e più ricco attualmente disponibile in Italia. Ma quello che ci aiuta molto è se voi i nostri contenuti li condividete nei vari social che utilizzate anche per fruirli, perché essendo ISA un'associazione senza scopo di lucro, L'unico modo che noi siamo volontari, l'unico modo per farci conoscere, per far crescere di più la nostra comunità, per crescere intendo magari che i nostri contenuti possano diventare più favoriti dai vari algoritmi dei vari social network, è proprio quello di mettere dei like, di mettere delle condivisioni, di mettere dei follow ai nostri contenuti. Quindi grazie se lo fate, non vi costa niente e a noi ci aiuta tantissimo. Ci aiuta anche molto se vi va di fare una piccola donazione economica assolutamente facoltativa, però vi invitiamo a riflettere sul fatto che la nostra associazione comunque ha delle spese vive per andare avanti, a partire dall'hosting dei siti, all'abbonamento ai programmi che utilizziamo per fare lo streaming ogni giovedì sera e tutte queste piccole spese che comunque ogni anno dobbiamo sostenere. E se ci date una mano con una donazione libera, ci fa assolutamente piacere. Questa donazione potete farla su www.isa.it/sostenici, potete farla con PayPal molto comodamente, o se vi sentite più a vostro agio con un bonifico bancario, trovate sempre su quel sito anche le coordinate bancarie per fare un bonifico. Se la vostra donazione è superiore ai 15 euro, riceverete in omaggio la tessera di sostenitore, una tessera plastificata delle dimensioni di una carta di credito che non vi dà diritto a nulla, però è un nostro modo per ringraziarvi e per insomma avere anche così, un oggetto tangibile da poter collezionare. Dico collezionare perché ogni anno cambiamo la grafica della tessera stessa, quindi il prossimo anno ci sarà una nuova veste grafica. C'è già chi le ha collezionate tutte, ad esempio, ci fa molto piacere. Se vi va di incominciare, potete cominciare proprio dalla tessera del 2006 che vede un vettore
Grounded.
Grounded è un
In
altro
altro
che
vettore,
non
ground.
è potenzialmente grounded, insomma, quindi stiamo parlando del New Glenn e di Starship. Quindi grazie ancora per il vostro sostegno anche economico, se vi va. Se non donate niente, sappiate che comunque tutti i nostri contenuti sono liberamente fruibili. Non abbiamo sostenitori di serie A e sostenitori di serie B, non abbiamo dei pacchetti in cui solamente qualcuno può vedere cose, mentre altri no. Noi abbiamo tutto assolutamente gratis, senza pubblicità e senza alcun tipo di monetizzazione da parte nostra, se non grazie alle vostre donazioni. Passiamo ora alla rubrica più amata di Astronauticast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I bug del software, cioè gli errori di programmazione, possono avere conseguenze catastrofiche per le persone o le cose. E l'ingegneria del software studia i casi più clamorosi di bug per trarne degli insegnamenti ed evitare gli stessi errori. Fra i bug più drammatici ci fu, per esempio, la serie di incidenti della Terac 25. La Terac 25 era una macchina per radioterapia che fra il 1985 e l'87, in una serie di ospedali americani e canadesi, somministrò dosi letali di radiazioni, ad alcuni pazienti, causando 6 vittime. Somministrò fino a 250 volte la dose massima di radiazione tollerata. Fra questi bug catastrofici, con effetti catastrofici, l'ingegneria del software ricorda anche quelli che causarono la distruzione del razzo Ariane 5 nel suo volo inaugurale, avvenuto esattamente 30 anni fa, oggi, il 4 di giugno del 1996. Il razzo decollò portando un carico di 4 satelliti cluster dell'ESA che avrebbero dovuto studiare la magnetosfera terrestre, e una quarantina di secondi dopo il lancio il razzo cominciò a variare bruscamente la traiettoria e l'orientamento, iniziando a disintegrarsi, a perdere i booster laterali, e il volo ebbe fine grazie al sistema di terminazione del volo che distrusse poi il razzo. L'inchiesta accertò che alla base di questo incidente ci fu una serie di bug. Si accertò innanzitutto che il software del sistema di navigazione inerziale di Ariane 5 usava una parte del software dell'analogo sistema dell'Ariane 4. Ma c'erano delle differenze importanti nei profili di volo dei due lanciatori. La prima quarantina di secondi di volo dell'Ariane 5 era significativamente diversa da quella di Ariane 4, anche se il software utilizzato era quello di Ariane 4, che peraltro diventava inutile subito dopo il lancio di Ariane 5. Nei primi secondi di volo questo software iniziò a generare dei valori fortemente elevati di velocità orizzontale del razzo, valori che erano normali per il profilo di volo di Ariane 5, ma che il software di Ariane 4 non aveva previsto. Questi valori elevati causarono una conversione forzata dei dati da numeri in virgola mobile a 64 bit a numeri interi a 16 bit, rendendo di fatto senza alcun significato questi dati. I dati senza alcun significato non vennero identificati dai sistemi che dovevano rilevare le eccezioni, cioè queste deviazioni forti dai dati che ci si aspettavano. Non vennero catturate queste eccezioni, con la conseguenza che vennero spente entrambe le unità del sistema di navigazione inerziale, quella primaria e quella di backup. A questo punto il software di volo, ricevendo dei dati senza alcun senso, fece variare l'assetto bruscamente a razzo, con le conseguenze che poi si verificarono. Quindi le sollecitazioni aerodinamiche iniziarono a far disintegrare il razzo, che poi venne distrutto dal sistema di terminazione del volo. Ma l'inchiesta accertò che c'era un'altra serie di problemi che non dipendevano soltanto da bug, quindi da errori di programmazione, ma anche da errori nel processo di produzione, test, verifica del software. Infatti, in fase di test, al software erano stati forniti dei dati che non riguardavano il volo di Ariane 5, quindi non avrebbe potuto rilevare questa anomalia, che portò alla causa, fra le cause che portò all'incidente del volo di Ariane denominato V88 anche 501. Questa anomalia, questa serie di bug nel software del sistema di navigazione inerziale, fece perdere il razzo, il carico utile, con una perdita totale stimata in circa 370 milioni di dollari. Per fortuna senza vittime, in questo caso nessuno si fece male, ma l'incidente del volo inaugurale di Ariane 5 è entrato ormai in quel repertorio di casi di studio di bug estremi, di bug catastrofici, di cui fecero parte anche i bug di Terac 25. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Passiamo alla fase discendente della nostra traiettoria, con i link della settimana che non ci sono, quindi un recapino vero o solamente l'agenda per la prossima settimana?
Direi l'agenda per la prossima settimana.
Benissimo.
Che per fortuna, allora siamo ancora fortunati, quindi abbiamo ancora qualche lancio per la prossima settimana. Se date un occhio all'agenda dalla settimana successiva, ci sono solo razzi cinesi o giapponesi, perché perché molti sono grounded. Allora, domani, venerdì 5 giugno 2026, abbiamo un lunga marcia 8 a proposito di cinesi, con un carico utile sconosciuto che parte alle 8:30 di mattina, va in Leo. Poi abbiamo un contatto Aris con una scuola francese, l'École Henri Clément, che si metterà in contatto con Sophie Adenau, giustamente, dalla Stazione Spaziale Internazionale. In realtà le scuole sono due, abbiamo la scuola Henri Clément e il collège Jorge Semprun. Sabato 6 niente, non abbiamo lanci previsti, mentre domenica abbiamo Falcon 9 con un gruppo di Starlink, perché Falcon 9 sono ancora attivi, quindi questo Falcon 9 parte da Vandenberg alle 4 di notte ora italiana e lancerà il gruppo di Starlink 17:43. Lunedì 8 abbiamo un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink che però parte dal complesso di lancio 40 del Cape, e poi abbiamo un altro contatto Aris sempre con la Francia e quindi con Sophie Adenau, con il collegio Louis Aragon. Questo contatto Aris è alle 15:31 ed è un contatto Aris diretto, quindi essendo in Francia credo che riusciamo a sentirlo direttamente. Martedì 9 abbiamo un Jukue 2E, quindi un razzo cinese con un altro carico utile sconosciuto, e alle 10:20 di mattina, e poco dopo abbiamo un altro contatto Aris, questa volta con l'Australia, con la Geneva Christian College in Tasmania, a dire la verità, e l'incaricato sulla Stazione Spaziale Internazionale è Chris Williams a parlare con gli studenti di questa scuola. Martedì 9 invece alle 17, segnatevelo, cioè guardate l'agenda, perché ci sarà l'annuncio da parte di NASA degli astronauti della missione Artemis 3. Io credo che in quella conferenza ci sarà anche qualche minimo aggiornamento sulle missioni Artemis alla luce di quello che è successo al New Glenn, e forse anche ci sarà di sicuro qualche domanda sulla Moonbase, bisognerà vedere se risponderanno oppure no. In ogni caso avremo i nomi degli astronauti di Artemis 3. Mercoledì 10 abbiamo 4:20, abbiamo il lancio di un H3, quindi un razzo giapponese di test. Il volo trasporterà un carico utile fittizio e diversi piccoli satelliti autostop da selezionare in seguito, quindi non è ancora aggiornata la nostra spiegazione. Comunque è un lancio di un nuovo razzo giapponese.
Perché praticamente il bot ha tradotto ride share probabilmente in autostop.
Autostop? Sì, credo di sì.
Fantastico.
Sì. In autostop. Reboost della ISS alle 7 di mattina di mercoledì 10 giugno, e poi il lancio di un lunga marcia 5 alle 9:30 di mattina con un carico utile sconosciuto. Al pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, abbiamo un gruppo di Starlink che parte da Vandenberg, il gruppo 17:44. Giovedì 11 abbiamo il lancio di HASTE, quindi quel vettore di Rocket Lab che è ipersonico, quindi l'acceleratore ipersonico, un Electron rivisitato, alle 6 di mattina con, vediamo se capisco cosa c'è a bordo, no, c'è solo il nome della missione che si chiama Curveball, quindi Curveball, non so cosa, e non c'è specificato,
c'è
nulla.
C'è scritto Top Secret.
Ecco, Top Secret, ecco perché non c'è specificato nulla. Mentre alla sera, alle 21:30, torniamo noi, direi, con la stagione finale della puntata 19.
Sarebbe il season finale.
Il contrario.
Cosa ho detto?
Non lo so. Detto la stagione finale dell'episodio 19. No. L'episodio finale della season. Quindi non mancate. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi ad ascoltarci. Facciamo partire la musichetta, apriamo le Gridfin, chiudiamo le Chopstick. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, con me stasera da Verona c'è stata
la Vero, che vi saluta, vi dà appuntamento giovedì prossimo,
e da Milano
vi saluta Paolo Amoroso, nonno Paul.
Ciao a tutti, mi raccomando non mancate la prossima puntata, che dopodiché andiamo in ferie. Ciao a tutti e ad Astra!